Vi dico, chiedo innanzitutto scusa, ma non ho avuto per tempo l'orario di inizio e di fine della tavola rotonda, pensavo iniziasse prima, per cui a mezzogiorno meno un quarto devo andare, all'una meno un quarto devo andare via perché ho altri impegni in Parlamento. Quindi non farò il secondo giro di intervento come richiesto e non voglio neanche tediarvi perché immagino che in questa sala i contenuti della legge siano noti, pur essendo io il primo firmatario, a qualcuno molto più di quanto non siano anche a me. Voglio partire da un punto apparentemente distante che però è molto importante. C'è una bellissima frase di Conrad che una volta ha detto: non riuscirò mai a spiegare a mia moglie perché quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando, no? E il ragazzo lavorava bene, come è noto, diciamo. Se noi vogliamo collocare questa partita dentro le missioni del paese, dobbiamo capire che idea di paese abbiamo in mente. E dentro questo, qual è il ruolo del sistema dei controlli, del sistema delle agenzie, dell'ISPRA, delle ARPA regionali, eccetera. A me ha colpito una cosa. Oggi Le Monde dedica l'apertura a un'intervista al ministro Hulot. È il nuovo ministro francese per la conversione ecologica, la convergenza ecologica. È presentato da Le Monde come il numero 3 del governo Macron. È uno degli ambientalisti più noti della Francia e spiega, diciamo, in che misura il governo lega in qualche maniera il suo mandato a una serie di azioni che riguardano appunto l'economia, l'ambiente, la salute collegata all'ambiente, l'alimentazione collegata all'ambiente, insomma una cosa impegnativa. E chi ha sentito sia l'ultimo discorso di Obama a Chicago, lasciamo perdere a Milano che è ancora andato oltre, ma l'ultimo discorso di Obama da Presidente degli Stati Uniti, un bellissimo discorso, gli americani hanno una retorica fantastica, poi Obama certo è un grande oratore, l'ultimo discorso da Presidente di Obama, e ha visto quanta importanza lui dava a questo tema. Lo dico, negli ultimi mesi, nell'home page di Obama c'era il parco di Yellowstone. No? Per significare quanta importanza lui dava a queste questioni. Lo stesso discorso vale per Macron. Io non sono un macronologo, onestamente non ho seguito l'evoluzione di Macron, però ho visto i suoi tre interventi brevi, molto brevi, il giorno del primo turno francese, il giorno della vittoria, l'intervento ufficiale e l'intervento ai suoi sostenitori davanti alla piramide del Louvre, in tutti e tre questi brevissimi interventi di Macron, molto preparati, molto studiati, molto sceneggiati anche, ci abbiamo in mente la passeggiata, l'inno europeo, poi la Marsigliese, eccetera, in tutti e tre questi interventi il tema della lotta ai mutamenti climatici, dell'economia verde, eccetera, era centrale, diceva poche cose, questa c'era sempre. Ecco, per dirla con franchezza, in Italia non abbiamo nulla di simile. Non abbiamo nulla di simile nella polemica politica, nelle vicende politiche, non abbiamo nulla di simile nell'informazione. Ma voi ve li immaginate il Corriere della Sera o Repubblica che aprono su questo anziché sull'ultima trovata sulla legge elettorale o l'ultimo scandalo vero o finto che c'è? Francamente no. Quindi abbiamo un problema, Houston abbiamo un problema. Non è un problema generale del paese, il paese in molti campi è molto avanti da questo punto di vista. Io non sono un esterofilo, conosco bene l'Italia, conosco le sue sventure, conosco i suoi punti di forza. In tanti settori l'Italia è più avanti degli altri paesi europei, è più avanti nella produzione, parlavamo prima di rubinetti senza piombo e di pannelli senza formaldeide, è più avanti nelle imprese che poi hanno un loro spazio nel mondo, no? A me diverte sempre molto dire che noi competiamo con i tedeschi in tanti settori, uno di questi è la costruzione delle giostre. Noi siamo dei grandi costruttori di giostre, in questo caso soprattutto è il sud del Veneto e l'Emilia, diciamo, che è un pezzo dell'Emilia, che sono la patria delle più belle giostre. E i bambini di Pechino, di Shanghai, di Copenaghen, di Phnom Penh, di Con Island giocano su giostre italiane. Noi battiamo i tedeschi perché le nostre giostre sono più belle, ma anche perché consumano la metà dell'energia e sono più leggere. Non gliel'ha detto nessuno ai costruttori di giostre. nessuno gli ha dato degli standard, delle regole, è la maniera di essere dell'Italia che porta ad andare in questa direzione. Questa maniera di essere, potremmo continuare molto, non ha però nella politica, no, spesso un punto di visione, di riferimento, un orizzonte. Quando ho presentato la legge sulle agenzie ci avevo in mente di stare dentro questo percorso. Per capirci, io sono il primo firmatario di molte leggi in questo Parlamento, di quelle andate in porto, quella che sicuramente mi dà più orgoglio, lo sa benissimo Stefano, perché la Lega Ambiente ha giocato un ruolo fondamentale in materia, è quella sugli ecoreati, che poi è stata fatta anche accorpando una legge di colleghi di 5 Stelle e una legge di una collega di SEL, un'altra è questa sulle agenzie. L'ho presentata fra le prime, chi capisce di dinamiche parlamentari è la legge numero 68, la legge di origine, 68 significa che era proprio la legislatura appena iniziata, anche perché era stata presentata anche nelle passate legislature, la prima versione fu fatta con Alessandro, che poi ha presentato un'altra legge, Bratti, che allora era direttore o presidente dell'ARPA dell'Emilia Romagna. Poi si è aggiunta anche una legge di De Rosa, un collega di 5 Stelle, e volutamente il relatore, lo decide il Presidente di Commissione che è il relatore, è stato un collega dell'opposizione, Zaratti di SEL, perché volevo che questa legge fosse una legge condivisa. No? Credo che sia la legge più importante in cui il relatore non è stato della maggioranza, perché in genere i relatori sono quelli della maggioranza. Perché? Perché questa legge la vedevo, al di là del meccanismo che conosciamo, come uno strumento per capire dove doveva andare l'Italia. Questo strumento, diciamo, quindi non è solo uno strumento difensivo. Giustamente venivano enunciati, diciamo, i problemi aperti, potremmo continuare all'infinito, dall'Ilva alla Basilicata, dall'inquinamento in città, potremmo continuare, ma è una maniera di leggere il paese, no? È una maniera di dire difendiamo l'ambiente, difendiamo la salute, anche perché abbiamo in mente un'Italia che su quel terreno si qualifica. Guardate, nel mondo è così, nel senso che adesso sarà molto interessante capire cosa combinerà Trump con queste sue posizioni regressive, diciamo. Però Obama l'altro giorno ha detto una cosa, ne ha dette tante, ma ha detto una cosa particolarmente brillante, dice sì, Trump può dire quello che vuole, no? Non ha detta così, però quale casa produttrice di macchine in America produrrà macchine che non si vendono in California? Ed è chiaro che quando in America hai stati importanti che remano da un'altra parte, fai fatica a pensare che tu torni indietro. E abbiamo visto in questi mesi quanto la Cina è entrata in campo. Anzi, la Cina ne fa un elemento anche, se volete, di affermazione geopolitica, no? Ogni volta che Trump dice qualcosa, la Cina dice «Oh, ci sono io qui». Non vi preoccupate, le farò io queste cose, no? Allora, io penso che l'Europa di Kyoto, l'Europa della parte migliore della cultura europea, che si è un po' persa per l'allargamento a est, ma il ragionamento sarebbe lungo qui, deve essere protagonista di questo, e l'Italia ha tutte le caratteristiche per essere protagonista. Per far questo, il sistema dei controlli è uno strumento. Cioè non è un pezzo isolato, perché se i controlli vengono assimilati a una pratica burocratica, a un fastidio, no? E non vengono visti come un pezzo di questa sfida, si indeboliscono. Il concetto della legge che abbiamo fatto era questo, no? Massimo rigore e trasparenza nei controlli per essere un pezzo di questa sfida. Non è una cosa semplice, perché c'è un problema generale di cultura dei controlli anche. Vi faccio un solo esempio che a me a suo tempo colpì molto e mi fece arrabbiare molto. Io sono pisano di adozione, ricordo che ci fu un'alluvione del Serchio, finì sotto un'area industriale con imprese molto varie. Fra queste imprese ce n'era una che faceva dell'ottima pasta, un pastificio artigianale che essiccava la pasta ancora in dei graticci di legno. ovviamente il fango del cerchio aveva dentro la qualunque, diciamo, esondando, perché sapete come funzionano poi queste cose in queste situazioni. Questi del pastificio erano ovviamente molto colpiti, anche perché il pastificio non è una Ferrari, nel senso, io la Ferrari l'aspetto per qualche mese, la pasta no, nel senso che se un supermercato non ha la pasta di quel pastificio rapidamente cambia diciamo fornitore. Volevano fare le cose per bene, mettere, ripulire, diciamo, lavare e bonificare, diciamo, queste migliaia, erano credo 6.000 graticci di legno per essiccare la pasta. Si rivolsero all'azienda sanitaria in quel caso, e l'azienda sanitaria gli disse: no, non ti diciamo come fare, tu fai quello che vuoi, poi veniamo e controlliamo. Ecco, io feci un bordello, diciamo, perché, diciamo, quello è come non si fanno i controlli, nel senso, come non c'è una cultura dei controlli, perché se uno ti chiede come si devono fare le cose, è interattivo, tu devi essere interattivo, no? Devi essere un pezzo della soluzione, non una cosa che viene dopo. Quindi c'è un problema anche di cultura, c'è un problema di organizzazione e di omogeneità. Noi sappiamo che il sistema delle agenzie regionali è molto disomogeneo in Italia, ci sono agenzie eccellenti, ci sono agenzie che sono molto indietro. Spesso nel sud le agenzie ambientali non hanno la forza per confrontarsi con sfide difficili. È accaduto nel passato con l'Ilva di Taranto, è accaduto in Basilicata con le perforazioni, eccetera. E c'è un problema anche di coordinamento forte fra l'ISPRA e le agenzie regionali. Qui lo dico con grande chiarezza, è un problema che si è posto nel passato anche con l'Enea. La filosofia della legge, io poi non entro in merito di vicende sindacali, eccetera, è che il sistema delle agenzie deve fare ricerca, ma la sua missione è fare i controlli. Cioè l'Italia chiede al sistema delle agenzie di garantirla rispetto alla legalità, rispetto alla salubrità, rispetto alle tecnologie avanzate. Non è un sistema autoreferenziale, ed è questo quello che apre la strada anche al fatto che ci siano i finanziamenti, che sia percepito in maniera diversa, che ci sia un investimento del Paese su questo sistema, perché altrimenti non c'è percezione dell'utilità. Oggi, lo dico, non parlo dell'ISPA, parlo dell'Enea. L'Enea ha dentro delle competenze straordinarie, ma se tu dicessi a un italiano medio o anche a un parlamentare medio: ma sapete che c'è? Chiudiamo l'Enea e risparmiamo non so quante centinaia di milioni di euro, la risposta sarebbe positiva. Sbagliata, molto sbagliata, ma positiva, perché non c'è la percezione della missione, non c'è la percezione dell'utilità del Paese. Questo è colpa della politica, è colpa del sistema, perché anche le imprese spesso faticano a capire, le più brave lo capiscono benissimo, che i controlli sono la vera garanzia per una competizione che avviene sulla qualità, sul futuro, no? E che la concorrenza sleale è data da dalla mancanza di controlli. Anche i cittadini lo sanno, anche se poi hanno un atteggiamento un po' disomogeneo. Ecco, io penso alla vicenda di Pomezia, ho sentito una intervista convincente del responsabile dell'ARPA del Lazio, che spiegava anche la limitatezza dei mezzi. E se io, quando ho visto quell'incendio per televisione, pur non essendo un chimico di base, insomma, non è che ci voleva un genio per capire che lì c'era della diossina che andava in giro, no? Perché se bruci plastica, PVC con carta, legno, eccetera, a basse temperature, lo sappiamo come succede. Come pure era evidente, perché si vedeva che c'era dell'amianto, quello gira poco perché non brucia, però diciamo che ci fosse. Il fatto che per giorni e giorni si è continuato ad aspettare i risultati delle centraline di Roma, no? Era ridicolo, perché le centraline di Roma non misurano la diossina, come è evidente. Quindi c'è un problema di capire che la salvaguardia della salute, la salvaguardia del futuro dipende, diciamo, dall'efficienza del sistema delle agenzie. Allora qui la legge voleva dire questo, adesso il Ministero deve fare la sua parte, deve fare i decreti, l'ISPRA deve fare la sua parte, organizzarsi per essere la testa e al tempo stesso il nodo di una rete delle eccellenze nella struttura dei controlli, e poi bisogna inventarsi anche delle cose, nel senso, ne parlavo prima, scambi tra le agenzie, scambi di personale, scambi con le agenzie internazionali, percorsi di formazione. Bisogna costruire un'epica dei controlli. Bisogna che i controlli non siano visti come una cosa di serie B, no? Perché i controlli sono essenziali al futuro. Secondo me la legge è stata fatta, bisogna metterla in pratica, bisogna trovare le risorse, e per questo c'è bisogno di un salto della politica, ma bisogna anche che il tema dei controlli sia un tema, sia un punto di orgoglio. Adesso, perché c'ho Stefano qui, io ricordo, per fare un parallelo con gli ecoreati, che quando cominciammo a occuparci di questa partita degli ecoreati, parlo dell'inizio degli anni 90, il termine ecomafia fu inventata nel rapporto della Lega Ambiente del 94, chi si occupava di queste cose nella magistratura o nelle forze dell'ordine era uno sfigato. Cioè non era un punto, dice, se uno era bravo faceva altro, non andava a cercare le discariche della Camorra o le cose. È stata la crescita dell'opinione pubblica, aiutata alcuni anni dopo anche da Saviano con Gomorra, che ha fatto sì che quel terreno fosse visto dai magistrati, dalle forze dell'ordine, come un punto di orgoglio. Perché poi a questo punto, diciamo, per i carabinieri, no? Che furono i primi, ma anche per gli altri, per la forestale prima, eccetera, occuparsi di queste cose significa essere utili al paese, dà orgoglio a chi lo fa. Se noi non facciamo questo passaggio anche nella partita dei controlli, e se fare i controlli diventa una pratica sicuramente più faticosa, sicuramente più rischiosa e meno gratificante che fare altre cose, abbiamo perso, e per non perdere dobbiamo stare in campo. Non è semplice, ma c'è una bellissima frase di Gandhi che diceva: la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a danzare sotto la pioggia.